4 iniziava dicendo: io dunque il prigioniero per il Signore vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Quindi Dio ci chiama a camminare in modo coerente con la persona di Gesù Cristo. E nel versetto 17, che dove inizia, diciamo, la sezione che stiamo guardando ora, Paolo continua dicendo: questo dunque dico ed attesto nel Signore, che non camminate più come camminano ancora gli altri gentili nella vanità della loro mente. E quindi come dovremmo smettere di camminare, e poi ci esorta a prestare attenzione a come dovremmo camminare. E quindi tutto questo brano usa l'esempio del cammino con il Signore. E non è il primo messaggio, anzi è il terzo messaggio su questa sezione qui, quindi vogliamo riprendere la lettura dal versetto 20 al 27, anche se la settimana scorsa ci siamo soffermati sul versetto 20, 21, 22, 23 e 24, riprendiamolo per prendere il filo del discorso. Paolo dice: voi però non è così che avete conosciuto Cristo, dopo la descrizione del cammino di quelli che non camminano nella volontà di Dio, quelli che camminano non conoscendo il Signore Gesù Cristo come proprio Salvatore. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo, seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù. Quindi la verità in Gesù che noi abbiamo udito dal Signore attraverso la sua parola ci conduce a quello che dice nel versetto 22, a spogliarci per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze e della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. E qui incomincia ad essere molto pratico. Quello era l'esempio e ora quello era il concetto, quello era il principio, e ora incominciamo a vedere: ok, ma cosa significa in pratica nella mia vita? E dal versetto 25 fino alla fine del capitolo ci sono 6 aspetti della nostra vita quotidiana dove Dio vuole trasformarci nel nuovo modo di camminare, nella condotta del nuovo uomo, quello che viene chiamato il nuovo uomo, cioè secondo la santità e la verità che è in Cristo e non secondo la nostra natura peccaminosa, non secondo quello che è nel mondo. Versetto 25 dice: perciò deposta la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri, adiratevi e non peccate. Qui addirittura è un comando, un imperativo di adirarci, cioè di arrabbiarci, però l'enfasi non è sul essere arrabbiati, ma l'enfasi è sul non peccare quando siamo adirati, ok? Quindi lì è veramente il peso del comando qui, non è che Dio ci sta comandando ad essere arrabbiati, ma a non peccare quando siamo davanti a delle situazioni molto difficili che ci mettono alla prova. Infatti il versetto 26 continua e dice: il sole non tramonti sul vostro cruccio. Quindi Dio sta modellando il nostro modo di pensare nelle situazioni della vita quotidiana, ok? La vita non è solamente... voglio abbassare il volume qui. La nostra vita quotidiana non è solamente una preghiera, non è solamente cantare inni di lode, non è solamente una fratellanza. La nostra vita quotidiana è un cammino e ci sono tante cose che noi affrontiamo nella vita, e a volte nella vita ci sono occasioni quando noi quando è giusto adirarci, ma attenzione, non dobbiamo cadere nella tentazione di poi reagire in un modo peccaminoso quando siamo davanti a tali situazioni. E dice versetto 26: il sole non tramonti sul vostro cruccio, e non date luogo al diavolo. Ora, dal versetto 28 al 32 parla di altri quattro aspetti della nostra vita quotidiana che noi dovremmo permettere a Dio di trasformare, come abbiamo spiegato prima, no? Un genitore che leva un vestito sporco a un bambino e riveste un vestito pulito. Noi che eravamo nei nostri falli, nei nostri peccati, camminavamo secondo la nostra natura peccaminosa, secondo le filosofie del mondo, secondo quello che ci viene naturale fare, e Dio vuole che noi smettiamo di camminare in quel modo e incominciamo a camminare secondo la sua verità, secondo Gesù Cristo. E quindi il versetto 17 spiega che il credente è chiamato a tutt'altro cammino rispetto a quello a quelli che non conoscono il Signore. Il versetto 23 ci aveva detto che la chiave per questo è il rinnovo della nostra mente. Versetto 23: per essere rinnovati nello spirito della vostra mente. La settimana scorsa abbiamo visto che noi siamo stati liberati dal potere del peccato. In Romani capitolo 6 avevamo visto che noi dobbiamo sapere che siamo stati liberati dal peccato. Cioè, in poche parole, tu puoi dire di no al peccato. È possibile. Non è una cosa che è più forte di noi. E ascolta, anch'io a volte mi sento in questo modo. Ma non ce la faccio, ma è più forte di me. Io sono fatto così. Anch'io ho questa sensazione. Ma quando vado alla parola di Dio, la mia mente è rinnovata e io capisco: no, aspetta Frank, tu non sei costretto a dire di sì al peccato. Tu puoi dire di no al peccato. E in realtà è sempre stato così. Anche prima di essere salvato, noi potevamo dire di no, solo che non davamo tanta considerazione perché non conoscevamo Dio e non c'era una motivazione più grande, più alta di noi per dire di no. Ma abbiamo imparato in Romani capitolo 6 che noi siamo stati liberati dal potere del peccato. Innanzitutto il potere di dire di no, un potere che noi avevamo già prima, ma un potere che è aumentato perché ora abbiamo lo Spirito Santo che dimora dentro di noi, che ci ricorda la parola di Dio e che ci fortifica per dire di no al peccato. Noi dobbiamo sapere che il peccato non ha potere su di noi, siamo noi in controllo della nostra vita, e più ci prestiamo alla guida dello Spirito Santo più vinceremo il peccato. E quindi tu puoi dire di no al peccato. L'abilità di rinunciare al peccato abbiamo sempre avuto, ma in Cristo siamo stati liberati dalla sua condanna, cioè dalla condanna del peccato. Siamo stati liberati anche dal potere del peccato nella nostra vita quotidiana, e un giorno, gloria a Dio, saremo liberati anche proprio dalla sua presenza, cioè dalla presenza del peccato. Un giorno, quando saremo in cielo, nella presenza di Dio, non ci sarà più la lotta con il peccato e non ci sarà proprio più la presenza del peccato. Noi dobbiamo, in Romani capitolo 6 abbiamo visto, dobbiamo considerarlo vero questo, cioè la parola di Dio ci dice questo, ma dobbiamo accettarlo mentalmente, dobbiamo considerarlo proprio così per poterci poi prestare. E questo era il prossimo punto: noi dobbiamo prestarci o dare la precedenza al bene secondo la parola di Dio, e a quel punto dobbiamo decidere a chi vogliamo piacere. Vogliamo soddisfare noi stessi, una cosa che comunque non riuscirà, o vogliamo piacere a Dio, cioè vogliamo fare quello che Lui desidera per noi. Certamente Lui è degno, e questa è una motivazione alta, è una motivazione buona, e quello che ci spinge nella parola di Dio è proprio: noi dovremmo vivere le nostre vite secondo la verità che è in Cristo Gesù. Lui ha fatto tutto per noi, ha dato la sua vita per noi, come non dovremmo noi vivere per Lui? E poi la vita vissuta per il Signore con il suo aiuto è comunque una vita che è piena di benedizioni per noi stessi. E le benedizioni che il Signore ci può dare con il suo potere sono sempre meglio di quelli che noi possiamo ottenere con le nostre mani, e dobbiamo renderci conto di questo. Abbiamo visto che dobbiamo smettere come dobbiamo smettere di camminare nella prima parte di questa sezione, ma adesso il Signore ci spiega i principi fondamentali per camminare secondo l'uomo nuovo. Il versetto 25 al 32 spiega questo. Il cammino con il Signore non è una religione. Attenzione, parlavo con qualcuno ieri su questo fatto qui. L'uomo crea la religione. Ci sono mille motivi perché l'uomo crea la religione, ok? Tanti motivi. Uno per il suo istinto naturale. Noi siamo stati creati con un vuoto dentro di noi a forma di Dio e in un certo senso siamo coscienti di Dio, e l'uomo in qualche modo ha bisogno di Dio e dovrebbe cercare Dio. L'uomo però, l'umanità, troppo spesso ha cercato Dio nel modo sbagliato, oppure quello che sapeva di Dio poi lo ha corrotto in qualche modo. Altri uomini creano religioni per altri motivi, per avere potere sugli altri, sfruttano la sensibilità delle persone riguardo a Dio e sfruttano questa sensibilità per avere un potere su di loro. Attenzione, Dio non ha mai creato una religione, ma Dio ci ha creati per avere una relazione con Lui, personale, e Dio vuole avere un rapporto personale con te attraverso Gesù Cristo. Lui ci guida con lo Spirito Santo che dimora dentro di noi quando lo accettiamo come nostro personale Salvatore, e usa la sua parola per aiutarci a camminare con Lui in questo rapporto. E questo rapporto, più nutriamo il rapporto con Dio, più vedremo che Dio vuole anche migliorare o nutrire i nostri rapporti gli uni con gli altri. Questo è quello che Gesù disse, era il riassunto di tutti i comandamenti, di tutto l'Antico Testamento. Ama Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, e ama il tuo prossimo come te stesso. E quindi il rapporto con Lui e il rapporto l'uno con gli altri è veramente la maggior parte della nostra esistenza, le relazioni. E quindi Dio ci ha creati per avere un rapporto e una relazione con Lui. In questo brano ci sono almeno sei aspetti della nostra vita quotidiana e che soprattutto riguardano i nostri rapporti gli uni con gli altri. Infatti quasi tutto il resto del capitolo, il resto del capitolo 4 di sicuro, ma anche il capitolo 5 e l'inizio del capitolo 6 parla tutto dei nostri rapporti con gli altri. E poi alla fine del capitolo 6 una conclusione all'epistola, alle richieste di preghiera. Dio vuole trasformarci dal vecchio modo di comportarci alla condotta del nuovo uomo, e questi sei aspetti della nostra vita quotidiana sono queste. Il primo versetto parla della verità e come noi dovremo comunicare in verità, in sincerità, gli uni con gli altri. Il prossimo versetto, i prossimi due versetti parlano dell'ira, della nostra quando ci arrabbiamo, il rapporto che dobbiamo avere l'uno con l'altro davanti, considerando la nostra ira, e quindi ci insegna come dovremmo comportarci, come dovremmo pensare. Poi una onesta etica di lavoro, poi una comunicazione incorrotta, il versetto che stiamo memorizzando è in questo brano, una comunicazione pura, edificante, poi una sensibilità e sottomissione alla guida dello Spirito Santo, quindi il rapporto che noi abbiamo con lo Spirito Santo, e poi un cuore pronto a perdonare il nostro prossimo. E questi sono i sei aspetti della nostra vita quotidiana che Dio vuole nutrire nelle nostre vite, dove Dio vuole guidarci nelle nostre vite quotidiane, appunto per aiutarci a camminare sempre più presso a Lui e sempre meglio gli uni con gli altri. Quindi vogliamo vedere solamente questi primi due principi, spero di poterli vedere tutti e due stamani. Il versetto 25 ci spiega che non dobbiamo permettere alle menzogne, alle falsità di distruggere i nostri rapporti gli uni con gli altri. Versetto 25: perciò deposta la menzogna, messa da parte, abbandonata, eliminata, rigettata la menzogna, la falsità, l'insincerità, ciascuno dica la verità al suo prossimo. E poi ci dà anche una motivazione. perché siamo membra gli uni degli altri. Lo Spirito Santo inizia con la nostra vita quotidiana e dice: ascolta, incominciamo con la verità. Se vuoi camminare più presso a Dio, dobbiamo incominciare a essere onesti gli uni con gli altri, a parlare della verità e rigettare completamente le menzogne. Ma sembra una cosa banale, noi non diamo tanto peso alle menzogne ormai più, fra i comandamenti forse quello è quello che possiamo ignorare di più, perché le menzogne sono utili a tutti noi nella vita quotidiana. Guarda che Dio dice che il diavolo è il padre della menzogna, è il padre della menzogna. E nello stesso elenco di comandamenti, quando Dio dice di non uccidere un altro uomo, nello stesso elenco dice non darai falsa testimonianza, non mentirai. In Apocalisse capitolo 21, dove c'è un elenco di peccati che non saranno presenti in paradiso, ovviamente tutti i peccati, ma dà un elenco tra cui l'omicidio, ma anche chi dice una menzogna sarà escluso dal paradiso. Ora, una persona che è salvata, che è stato perdonato da Gesù Cristo, che è nato di nuovo, che è diventato figlio di Dio, tutte queste cose sono diversi modi per spiegare la stessa cosa, cioè la nostra salvezza. Quando sei salvo, sei salvato eternamente e andrai in paradiso. Ma vediamo che Dio ci ha salvati dalle menzogne, come ci ha salvati da tutti gli altri peccati. Ma noi forse minimizziamo la menzogna. Io personalmente detesto le falsità, le detesto, proprio odio la menzogna. Quando le sento, certo la mia natura c'ha anche la capacità di dirle, anche se io le odio. E nella nostra natura noi, per proteggere noi stessi, a volte le diciamo per istinto, e Dio dice no, dovete mettere da parte, dovete eliminare dalle vostre vite le falsità, le menzogne. Questo non è il come avete conosciuto Cristo, questo non è secondo la verità che è in Cristo, questo non è il modo di camminare secondo il nuovo uomo, questo era il modo del vecchio uomo. Chi vuole essere un vecchio uomo? Nessuno. No, noi vogliamo camminare come il nuovo uomo, quello creato in Gesù Cristo. Tutto inizia con la verità, la condotta buona, santa, retta, nella volontà di Dio incomincia con l'onestà e la verità. Le manipolazioni e falsità non hanno alcun posto nel corpo di Cristo. Immaginate questo, quando lui dice dovete deporre, deposto la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Cioè la cosa più logica è che fra di noi ci diciamo la verità, che parliamo in fedeltà l'uno verso l'altro, perché noi apparteniamo l'uno all'altro. Che vantaggio sarà se io, mentendo a te, ottengo qualche vantaggio? Che vantaggio c'è? Non c'è un vantaggio. Noi siamo tutti legati l'uno all'altro, e quindi perché dovremmo mentirci gli uni gli altri? L'occhio e il piede comunicano tra di loro. Qui dice noi siamo membra gli uni degli altri. L'occhio comunica al piede. L'occhio fornisce informazione affidabile al piede, così il piede può appoggiarsi dove l'occhio ha visto. Si collabora insieme nel corpo. Loro fanno questo perché sono membri dello stesso corpo. Noi apparteniamo l'uno all'altro e apparteniamo tutti a Cristo. Se noi non appartenessimo l'uno all'altro, potevamo fare così. Per avere un vantaggio, mentre tu cammini, io ti posso fare lo sgambetto per farti cadere e inciampare. Ma io lo sgambetto a me stesso non lo farei mai. La conseguenza potrebbe essere brutta. Io a me stesso, io non cerco mai di inciampare me stesso. Il mio corpo lavora tutto insieme per riuscire bene. E Dio dice che quando nel corpo di Cristo noi ci prendiamo a vicenda lo sgambetto, noi Questo non è il modo di camminare secondo Dio. E noi apparteniamo gli uni agli altri e quindi non dovremmo fare in quel modo. Il mio piede non vuole avere vantaggio su un altro membro del corpo. Siamo sani quando tutto il corpo lavora insieme per stare bene. Se il ginocchio è ferito, il piede appoggia più gentilmente, la schiena aiuta ad andare avanti nel miglior modo possibile. Quando c'è un problema nel corpo, il resto del corpo compensa. Se il piede inciampa, il braccio, le mani, la schiena, la voce, tutto si avvolge intorno a quel piede che sta inciampando per aiutarlo in qualche modo. Efesini 5:30, lo vedremo più in là nello studio, ma qui dice: poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Quindi noi siamo stati uniti a Gesù Cristo in un modo che non ci rendiamo conto, ma per farci rendere conto Dio descrive questa unione a lui e lo paragona all'unione di un corpo. Frankie si è ferito al braccio un paio di mesi fa e tutto il corpo ha lavorato insieme per guarire e tutto il corpo in un certo modo ha sofferto perché il braccio si era ferito. E Dio ci dice che noi siamo diventati membri del corpo di Cristo e quindi apparteniamo l'uno all'altro. 1 Corinzi 10, versetto 17, noi, sebbene in molti, siamo un solo corpo, perché tutti partecipiamo nell'unico pane, e questo è riferito a Cristo. 1 Corinzi 12:12, come infatti il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche Cristo. Senti, questa è un'illustrazione che viene ripetuto nel Nuovo Testamento, di essere parte del corpo di Cristo. Filippesi 2,4, non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Filippesi 4,2, esorto Evodia ed esorto ugualmente Sintiche ad avere una solamente nel Signore. Aspetta, qui ci sono due donne diverse, due donne distinte, e lo Spirito Santo attraverso le scritte di Paolo esorta queste due donne ad avere una solamente. Se hanno una solamente vuol dire che sono collegati nello stesso corpo, e quindi Paolo dice queste due donne che evidentemente non andavano d'accordo nella chiesa dovevano, per cambiare il loro rapporto, dovevano considerarsi parte di un unico corpo che risponde ad una stessa mente, che è Gesù Cristo. E questa è l'illustrazione che abbiamo ripetutamente. Colossesi, un'epistola con insegnamenti paralleli a quelli che noi vediamo in Efesini, qui dice, ascoltate bene, non mentite gli uni agli altri perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti. Ma questa è quasi la stessa cosa che dice in Efesini. Infatti Paolo scrisse Colossesi sempre da Roma, quindi si vede in un altro giorno o in altro mese scrisse una lettera individuale ad Efeso e un'altra lettera individuale a Colosse, ma voleva insegnargli più o meno le stesse cose. Mette una enfasi particolare su altre dottrine in Colossesi che noi possiamo imparare e altre enfasi in Efesini, e quindi insieme nel complesso abbiamo tutta la rivelazione di Dio sull'argomento. Ma vedete che lo Spirito Santo ha considerato importante abbastanza per ripeterlo: non mentite gli uni agli altri. È così che tutto dovrebbe funzionare. Se riusciamo a capire questo in famiglia e nella chiesa, allora sì che saremo luce e sale nel mondo. Ricordati che i rapporti fra di noi possono solo funzionare se siamo onesti e non egoisti. Il rapporto fra di noi non funziona, il rapporto con me, mia moglie, non funziona, il rapporto con me, miei figli, non funziona se non siamo onesti e non egoisti. dobbiamo essere sinceri e dobbiamo volere il bene del prossimo, non il proprio interesse. I rapporti funzionano così. Se vuoi essere un barbaro, se vuoi essere una bestia e vuoi vivere solo per te stesso, allora te lo dovrai vedere con tutto il resto del mondo, perché non sarai in pace con nessuno. Ma l'uomo è stato creato per avere un rapporto con Dio, e il rapporto con Dio è basato sulla verità. Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, dice Gesù. E quindi il rapporto con Dio è basato sulla verità, è basato sull'amore, cioè sul desiderio che l'altro stia bene. Dio ha desiderato salvarmi e io devo desiderare la sua gloria, non la mia gloria. Lui non ha cercato i propri interessi quando è venuto, quando è andato alla croce, ha cercato l'interesse mio. E io dovrei, in risposta, non pensare al mio interesse, dovrei pensare alla gloria di Dio. È così che funziona il rapporto con Dio, e così funziona bene il rapporto marito e moglie, genitori e figli, nella chiesa, fra parenti, con amici, nella società e nella chiesa. Il concetto del falso e della menzogna non è innocente, come ho detto prima, ma è diabolica. Gesù aveva detto in Giovanni 8: voi siete dal diavolo, parlando con uomini religiosi. Voi siete dal diavolo, che è il vostro padre, e volete fare i desideri del vostro padre. Cioè i desideri del cuore del diavolo erano gli stessi desideri nel cuore di questi uomini religiosi. Attenzione alla religione, e che questo posto non rappresenti mai una religione, ma che ci esorti a nutrire il rapporto con Dio. Egli fu omicida fin dal principio. Vedi, la menzogna e l'omicidio vanno insieme. Fin dal principio, non è rimasto ferma nella verità. Descrizione di Gesù riguardo, cioè da parte di Gesù riguardo al diavolo, che lui era omicidio sin dall'inizio e non rimase fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, è bugiardo e padre della menzogna. E quindi che vogliamo fare? Vogliamo minimizzare le falsità? Le manipolazioni non è una bugia, ma quando le persone con il modo di parlare manipolano, io detesto questo, mi fa schifo, e dovremmo deporre queste cose qui e parlare ciascuno l'uno con l'altro nella verità. Una delle cose più naturali da fare da piccolo è di dire una menzogna per evitare di essere cacciati in qualche guaio, ma poi, maturando, impariamo ad affrontare qualsiasi questione con l'onestà, subendo o affrontando, anche prendendoci anche le nostre responsabilità, perché da maturo io posso accettare la mia responsabilità dicendo la verità, ok, anche se ho sbagliato. Affronti quella situazione, non c'è una situazione che può succedere, ok? Gesù Cristo ha già preso la nostra condanna sulla croce. All'inferno io non andrò mai più, non ci andrò, e quindi che devo temere? Io posso prendere responsabilità quando sono più maturo, ovviamente. Infatti, dire una bugia è evidenza di immaturità. Maturando, impariamo ad affrontare qualsiasi questione con l'onestà. Non si possono risolvere problemi se non incominciamo con l'onestà, e la società si basa sulle onestà, sull'osservanza delle leggi. E quando vai in tribunale devi fare un giuramento che io sto dicendo la verità. Come possiamo fare un giudizio se non c'è un po' di verità? Dobbiamo cercare di indagare basato sui fatti, sulla realtà, e poi fare un giudizio. Tutta la società è basata su questo e proviene da Dio, perché la sua natura è radicata nella verità. Io ho provato ad insegnare ai miei figli di amare la verità. Il Signore ci insegna questo principio, Proverbi 23, versetto 23. Acquista verità e non venderla. Acquista sapienza, ammaestramento e intendimento. Se 20 anni fa, o 22 o 23 anni fa, qualcuno ti diceva acquista azioni in Google e non le vendere. Acquista azioni in Apple e non li vendere, a quest'ora saresti ricco. E Dio ci dice 3000 anni fa: acquista azioni nella verità e non lo vendere e sarai ricco. Troppo tardi per diventare ricchi noi, con Google. Troppo tardi, hanno già fatto. Se cerchi di investire in Google ora ti costa un botto. Ma siamo sempre in tempo di acquistare la verità e non lo vendere. Cioè, metti tutte le tue risorse, svuota le tasche. È meglio avere la verità che qualsiasi altra cosa, dice Dio. Acquista la verità. E io questo ho desiderato per i miei figli. Non devi avere mai paura della verità. Nonostante quanto difficile possa essere, non devi mai avere paura della verità. Perché la verità è la via della libertà. Giovanni 8:31. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui, persone che avevano creduto. Allora Gesù li vuole aiutare ancora di più. Facciamo un altro passo, dice. Se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. E quindi Gesù collega la sua parola alla verità e lui dice: conoscerete, nel prossimo versetto, la verità, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La verità è la via per la libertà. Senti, nel mondo ci sono problemi ancora di schiavismo, schiavitù, problemi, e ora ci saranno molti problemi che verranno dall'Oriente lì, con i diritti delle donne in Afghanistan, eccetera, eccetera. La libertà proviene dalla verità. Se noi ameremo la verità, saremo liberi noi. Ehi, una bella frase, la vorrei coinare. Purtroppo l'ha già coinato Gesù. Giovanni 8:32. Conosceremo la verità e la verità ci renderà liberi. E noi dobbiamo amare la verità. Avevo già citato Giovanni 14:6. Io sono la via, la verità e la vita. Senti che concetti alti. La via, la verità e la vita. La via per la vita e la strada con la verità. Questa l'ho coinata io. Perché l'altro giorno dicevi la strada per andare all'inferno è la strada con le buone intenzioni. Dice questo in italiano? Beh, la via per la vita è la strada con la verità. Ed è esattamente l'opposta di quell'altro detto in italiano che c'è anche in questo. Bene, questo è il primo punto. Avevo preparato sulla verità e probabilmente i prossimi 5 una lezione ciascuno per uno. Il prossimo parla. prossimo, perché siamo